Un giorno da ascoltare. Il buongiorno di Radio Cusano Campus.
Il nostro buongiorno continua a tenervi compagnia quando sono le 7.45 del mattino in questo assolato martedì 23 marzo e voi siete in compagnia del... Dai, c'è il sole.
Dici?
Oggi, fa freddo ma c'è il sole, ti assicuro.
Meno male.
Siete sempre in compagnia della squadra di Un Giorno da Ascoltare, Arianna e Mise in studio con voi, di là in regia c'è il nostro Luca Rossi. Abbiamo appena parlato con Paola Audino e del suo nuovo progetto musicale, questo singolo Pane, realizzato in collaborazione con Enzo Salvi per una campagna dedicata agli animali, in particolare ai volatili, ma non solo. Adesso cambiamo argomento, voltiamo pagina e ci occupiamo delle persone che probabilmente sono quelle che si sono trovate più in difficoltà in questi 12 mesi,
esatto,
in questo anno di pandemia, giusto?
Eh sì, perché come ben sappiamo l'emergenza sanitaria ha aggravato una situazione che era già drammatica in partenza. Pensate che in Italia sono 1 milione le persone con disabilità disoccupate o inoccupate, e per difendere i diritti e anche pungolare un po' le istituzioni scende in campo ANDEL, che è l'Agenzia Nazionale Disabili e Lavoro, di cui Enzo Seta è il presidente e noi l'abbiamo qui con noi, noi l'abbiamo qui su Radio Cusano stamattina. Buongiorno presidente. Niente,
è caduta la linea.
Ci boicottano.
Va bene. Quali
dai.
Sono i dati? Perché li andiamo a leggere, che sono veramente preoccupanti, sì. Soprattutto perché queste persone hanno veramente poche possibilità di trovare un posto di lavoro in tempi ragionevoli, vista anche la situazione emergenziale. In Italia, su 100 persone disabili tra i 15 e i 64 anni in grado di lavorare, solo il 35,8% è effettivamente occupato, mentre tra i normodotati la media è del 57,8%, quindi si tratta ancora una volta di un di numeri e di una realtà discriminatoria, ed è dunque il sistema pubblico di collegamento che è in questo caso in affanno maggiore. Ci facciamo spiegare tutto dal presidente Enzo Seta. Presidente, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Eccola, l'abbiamo recuperata.
Meno male, c'era caduta così, presidente. Allora, iniziamo con il parlare dell'Agenzia Nazionale Disabili e Lavoro, ovvero ANDEL, che è una realtà nata da pochissimo tempo, giusto?
Sì, da almeno da un mesetto.
Da un mesetto, quindi siete giovanissime. Perché nasce questa realtà? Perché avete sentito la necessità, no, di creare un'agenzia del genere a tutela chiaramente delle persone disabili?
Dunque, l'agenzia è nata perché è un grande problema sociale, un problema che non solo viene trascurato dalle istituzioni che invece dovrebbero curarlo quotidianamente, perché esistono delle leggi in materia, ma viene anche, a nostro parere, male presentato dalla comunicazione, dai mezzi di comunicazione. Cioè, oggi i disabili in realtà che non lavorano sono tantissimi.
Sì.
Si calcola che iscritti alle liste di collocamento siano oltre 800.000 disabili, ma in realtà ce ne sono molti altri che non sono iscritti neanche, sempre di più per rassegnazione, per l'inutilità dell'iscrizione alle liste del collocamento speciale. E poi perché la crisi pandemica farà ulteriormente elevare questo numero, molto, di molto anche, perché i primi ad essere espulsi, quando sarà finito il blocco dei licenziamenti, a giugno, ora il governo ci dice che a giugno finirà ovviamente il blocco con misure emergenziali, e i primi a essere espulsi purtroppo saranno i pochi lavoratori disabili.
I più deboli, come sempre,
posti,
no?
In Europa. Prego?
Dico, i più deboli come sempre sono quelli a far
certo,
a pagare il prezzo,
certo,
maggiore, no? In tutte le situazioni.
Più alto, certo. Ma poi c'è un aspetto anche che ci preoccupa molto. I disabili sono sempre più presenti nella comunicazione, cioè oggi le immagini dei media ci restituiscono sempre disabili che dappertutto, anche alle Olimpiadi, nel mondo dello spettacolo, quindi nel mondo del lavoro. In realtà si dà grande rilievo a notizie che hanno piccolissimi numeri. La maggior parte dei disabili non si vedono, sono quelli che non si vedono, che non compaiono su nessun media,
su nessun,
e che però stanno a casa.
Sì.
Stanno a casa privi di lavoro, pesano su delle famiglie sempre più angosciate da questa situazione, e soprattutto, questo è il punto che mi interessa mettere a fuoco e comunicare, la condizione di disabilità unita alla condizione di disoccupazione, moltiplica gli effetti negativi della disabilità.
Certo, certo.
Si tratta almeno per una grandissima parte delle disabilità, perché poi bisogna considerare che non esiste la disabilità. La disabilità è un'astrazione, ognuno di noi ha in mente un cliché.
Sì, ha varie sfaccettature,
realtà,
insomma.
Questo
certo.
È vero, vari livelli, no?
Ci sono tantissime sì. disabilità, ciascuna per ogni individuo che ne porta, una.
E a fronte di ciò, Presidente, voi avete, come abbiamo detto poco fa, pungolato un po' le istituzioni e la politica in generale, in particolar modo avete incontrato insieme a Marino Bottà il ministro delle disabilità, ovvero Erika Stefani, giusto? E cosa ne è venuto fuori da questo incontro? Cosa ne è emerso?
Dunque, è emerso una sensibilità del Ministro al tema che noi poniamo, perché noi non poniamo, ecco un altro aspetto importante da mettere in luce, noi non poniamo il tema delle disabilità, ci sono tanti soggetti che ne parlano, ma questo è un tema talmente vasto che attraversa talmente tante competenze di ministeri, di amministrazioni pubbliche, che spesso rischia di diventare generico. Noi solleviamo il tema dell'inclusione lavorativa dei disabili, solo questo. Quindi abbiamo posto al Ministro questo, raccomandandole e portando i dati a sostegno di questa nostra raccomandazione, di questa nostra tesi, raccomandandole di dare un focus particolare nella sua azione di governo al tema dell'inclusione lavorativa.
Giusto.
Perché qui è il punto dove veramente l'Italia è indietro rispetto al resto d'Europa.
Ecco, lo abbiamo detto prima, abbiamo detto che nel nostro paese solo il 35,8% delle persone che potrebbero lavorare è occupato, la media europea dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità supera invece il 50%, quindi siamo tanto tanto indietro rispetto ai nostri partner europei. Qual è perché c'è questa differenza? Lei si è fatto un'idea? Che cos'è che gli altri paesi fanno meglio? Dov'è che sono c'è più attenzione nella società, c'è più rispetto, maggiore apertura, facilitazioni per le aziende nelle assunzioni? Non so, che cos'è che gli altri fanno meglio?
Guardi, il problema di fondo è un problema organizzativo. Cioè, io non ritengo che in Italia ci sia una maggiore insensibilità né nella popolazione e neanche nelle imprese. Abbiamo come Andel, noi siamo nati da un mese, ma acquisiamo l'esperienza ultra trentennale di alcuni operatori molto specializzati rappresentati nella nostra associazione da Marino Bottà. Esistono centinaia di esempi di imprese che sono state ben contente di assumere nei propri ranghi delle persone disabili. Soddisfatto di questo è che giustamente hanno compreso che questo rientra a pieno titolo nella loro responsabilità sociale. Il problema in Italia è in gran parte un problema organizzativo, cioè per assumere una persona disabile, quello è il momento finale di un lungo processo, non è un atto istantaneo, è un processo, quello della inclusione lavorativa, un processo che richiede un'organizzazione ad hoc, cioè un processo di accompagnamento, quindi di valutazione, di orientamento, di formazione, che deve essere individualizzato. Questi percorsi sono percorsi individuali, dopodiché c'è un processo analogo da fare con le aziende, che vanno informate. Molte aziende non conoscono le opportunità che anche la legislazione attuale offre loro. Dopodiché vanno aiutate ad accogliere la persona disabile. Ogni azienda, anche qui, è diversa.
Certo.
E in ogni azienda l'inserimento di una persona disabile o di una certa persona disabile richiede alcuni specifici adattamenti, dice la Convenzione delle Nazioni Unite. La Convenzione delle Nazioni Unite dice che gli stati membri, gli stati firmatari della convenzione, devono predisporre delle misure ragionevoli di adattamento e finanziarle affinché i disabili vengano inseriti senza che questo comporti una perdita di produttività, perché non è neanche giusto che le singole aziende, fra l'altro oggi colpite dal Covid, debbano farsi carico di un problema sociale di questa entità.
Certo. Posso fare un po' l'avvocato del diavolo in questo senso?
Sì,
perché a volte ho la sensazione, magari mi sbaglio in questo caso, quindi lei mi corregga, Presidente, che non lo so, si parli di inclusione, non lei ovviamente, ma si parli di inclusione di persone con disabilità all'interno del mondo del lavoro come di un favore, mentre non si mettono in luce le competenze, le capacità che una persona con disabilità può comunque offrire all'azienda. Perché adesso parliamo anche semplicemente di una disabilità che può essere, non so, aver avuto un incidente,
esatto,
un incidente con il motorino e avere un problema fisico.
Sì.
Non è che questo inficia, di qualunque natura sia, insomma, non è che questo inficia le capacità mentali di una persona, magari in un lavoro impiegata, in un lavoro d'ufficio, nello stare al computer, nel fare anche delle operazioni piuttosto complicate. Invece ho la sensazione che su questo tema ci sia come avviene per le donne con le quote rosa, no?
Mamma mia, lasciamo perdere.
Della serie, vi do il contentino perché siete donne e siete come i panda da proteggere. Sbaglio io? Ho questa sensazione.
No, quello che lei dice è giusto, ma perché c'è un problema. Prima di tutto, il concetto di disabile che ognuno ha in mente è un cliché.
Mm-hmm. È vero.
Allora, naturalmente, rispetto al proprio cliché, molto semplicisticamente, una persona dice, ma tra una persona integra e una persona disabile, io che ho, mese per mese devo fare i conti dell'azienda, preferisco la persona integra. Ma non esiste la persona disabile, primo problema. Quindi,
esatto,
da questo confronto tra astrazioni esce sempre danneggiata la persona disabile.
Sì.
In secondo luogo, c'è tutta una letteratura italiana, straniera, eccetera, che dice invece delle opportunità in più che l'assunzione di una persona disabile comporta. Anche lei diceva, può essere una persona integra sul piano intellettuale e psichico, ma anche il disabile intellettuale e psichico può essere una persona utilissima,
certo,
all'impresa,
certo,
perché ha delle caratteristiche, prima di tutto di attaccamento al lavoro, perché
vero,
il lavoro per lui rappresenta una realizzazione di autosufficienza.
Verissimo.
Che è l'obiettivo della sua vita. In secondo luogo ha moltissime forme di disabilità, anche cognitiva, intellettiva. Ci sono delle capacità di empatia, di socializzazione, di lavorare in gruppo, una serietà con la quale si prende l'impegno lavorativo. Tutto questo però va costruito,
uh-huh,
tutto questo non, va costruito con quel lavoro paziente ma tutto sommato affrontabile, lo dimostrano decine di migliaia di casi,
sì, sì,
che
sì,
dicevo prima, il percorso individuale.
Guardi, noi, se non mi ricordo male, Ari, aiutami che tu hai la memoria,
sì,
migliore della mia, se non ricordo male, un po' di tempo fa abbiamo realizzato un'intervista con il presidente di un'azienda che si occupava di tecnologia,
uh-huh,
informatica, che aveva assunto un numero importante di ragazzi con sindrome di autismo, con l'autismo.
Sì,
certo.
Sì,
perché
certo,
aveva proprio riscontrato le loro incredibili capacità di lavorare in quello specifico
Parliamo
settore.
Di Pizza Out, se
ah,
non
brava,
ricordo
okay,
male.
Perfetto.
Comunque abbiamo parlato di tante realtà, sì, così, sì, inclusive, sì, come l'albergo etico qui,
sì,
a Roma, ad esempio.
Esistono.
Quindi ci sono.
Sono però,
sì,
pochissime,
esatto,
rispetto ai,
certo,
veri numeri,
sì,
sociali.
Sì,
cioè,
sì,
quando poi esaminiamo la società italiana, e guardi che quel 30% che lei diceva giustamente, notando la differenza rispetto all'Europa,
è probabilmente un numero falso rispetto al totale.
Perché
sì,
la media dell'età di quelle persone, è vero, è un dato autentico, però sa qual è la media del disabile italiano occupato? La persona italiana con disabilità che ha trovato posto di lavoro ha una media di superiore ai 50 anni, cioè si tratta di percorsi che non hanno nulla a che fare con l'attuale flusso.
Sì.
L'attuale flusso vede una performance del sistema pubblico di collocamento molto più bassa, magari il sistema pubblico di collocamento riuscisse ad impiegare il 30% degli iscritti.
Ma forse deve essere siamo anche lontani, aggiornato questo dato a fronte della situazione
pandemica. No, siamo
pandemica,
al 3-4%, 800.000 iscritti oggi, il sistema pubblico. Poi ci sono altri percorsi, la maggior parte, le dico io come avviene, la maggior parte avviene sulle spalle delle singole famiglie, che non possono contare in nulla sul sistema pubblico e che trovano come arrangiarsi. Sì, e guardi che la grande maggioranza delle persone disabili che lavora oggi in Italia lavora in nero, in condizioni di super sfruttamento.
Mamma mia, non ci sono parole, questa è anche l'Italia. Mamma mia, l'Italia, che anche vergogna. Questa, purtroppo. Ma una domanda un po' banale, no? Però che ci viene in mente, sì, è il fatto che non se ne sia parlato abbastanza, comunque i media non ne parlino,
certo,
non ne parlino non tanto, ne parlo, e che le istituzioni non abbiano fatto ancora qualcosa, perché poi abbiamo...
Noi abbiamo chiesto questo, che sì, è un po' un atto politico. Inseriamo nel PNRR, ci sono tutti gli elementi per farlo, sì, perché guardi che l'Europa, nella documentazione in cui hanno lanciato il Next Generation EU, sì, sottolineano, gli organi europei sottolineano moltissimo la finalità dell'inclusione, mm-hmm, e soprattutto di ridurre di elevare l'integrazione fra le varie parti del continente attraverso misure che riguardano il lavoro, i giovani, il futuro, mm-hmm, eccetera. Quindi noi abbiamo detto nel PNRR, il piano italiano,
piano nazionale di ripresa e resilienza,
a questi mitologici 209, sì, miliardi, inseriamo una linea di finanziamento sull'inclusione,
giusto,
dei disabili, dedicata alla, specificando e prescrivendo i percorsi individuali di accompagnamento,
ecco,
attraverso,
allora,
un voucher.
Presidente, noi ci dobbiamo lasciare, però facciamo un appello al Premier Mario Draghi, perché insomma si faccia,
esatto,
lui
facciamo un
in
appello
primo
al
piano,
Mario,
no?
Mario Draghi e al Ministro del Lavoro Orlando, perché questa è una competenza della ministra Stefani e del ministro del lavoro.
Vediamo se Super Mario, così come è stato chiamato un po' da tutti, il suo arrivo sembra miracoloso, riesce,
sì,
a fare davvero questo miracolo importante per
tante persone
e tante famiglie.
Che noi abbiamo presentato al ministro, ed è sul nostro sito, mm-hmm, www.andelagenzia.it, una scheda concreta che dettagliatamente specifica come questo piano potrebbe realizzarsi.
No, come si può fare il tutto. Perfetto.
Bene, bene.
500 molto... milioni nel sessennio.
Insomma, sono anche pochi soldini, cioè non è una cifra enorme,
sì,
devo dire la verità.
Assolutamente.
Mi aspettavo molto di più.
Ma abbiamo dettagliato tutto, anzi invito anche voi ad andare a vederlo,
sì,
chi,
certo,
chi ci ascolta. Sta sul nostro sito, è il piano per Next Generation EU,
sì,
noi abbiamo fatto una scheda progetti in cui abbiamo specificato come possono essere utilmente spese queste
bene,
risorse.
Super Mario, accogli la richiesta, te l'hanno anche servita, fatta e pronta, ti puoi mettere la medaglietta,
esatto,
come il generale Figliuolo e siamo a posto. Presidente, grazie,
esatto,
davvero per essere stato con noi questa mattina. Scusi, la dobbiamo lasciare,
grazie,
ma ci risentiamo fra qualche settimana, così vediamo se c'è stato qualche aggiornamento, va bene?
Lo speriamo.
Quando volete, noi seguiamo quotidianamente la situazione parlamentare proprio per monitorare questo.
Bene, benissimo. anche noi chiaramente, e auguriamo che qualcosa possa cambiare in positivo fra qualche settimana. Enzo Seta, presidente Andel, l'Agenzia Nazionale Disabili e Lavoro, che è stato qui con noi su Radio Cusano. Buon lavoro e buona giornata. Grazie.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.
Allora